Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
Vedi come la cosa sorge? Disse lo scultore gettando un'occhiata, una carezza su tutto il lavoro. L'idea c'è già tutta, è la forma che manca. Ma l'idea non la vedeva che lui, qualche cosa di fine, quasi inafferrabile. Doveva sorgere da quell'argilla una prece, la prece di persona che per un istante crede e che forse non avrebbe creduto mai più. Il Balli spiegò anche la forma che voleva. La base sarebbe rimasta grezza e la figura sarebbe andata affinandosi in su fino ai capelli che dovevano essere disposti con la civetteria del parrucchiere più modernamente raffinato. I capelli erano destinati a negare la preghiera che la faccia avrebbe espressa. Angiolina ritornò alla posa e il Balli al lavoro. Per una mezz'ora ella posò con tutta coscienziosità, figurandosi di pregare come le aveva ordinato lo scultore per avere un'espressione di supplice nella faccia. A Stefano quell'espressione non piaceva e, non visto da Emilio, ebbe un gesto di esecrazione. Quella beghina non sapeva pregare. Piuttosto che rivolgersi piamente, ella lanciava con impertinenza gli occhi in alto. Civettava col Signore Iddio. La stanchezza d'Angiolina cominciò a tradirsi nel respiro affannoso. Il Balli non se ne accorgeva affatto, essendo giunto a un punto importante del suo lavoro. Piegava quella povera testa sulla spalla destra senza pietà. «Molto stanca?» chiese Emilio ad Angiolina. E poiché il Balli non lo vedeva, le accarezzò e sorresse il mento. Ella mosse le labbra per baciare quella mano, ma non mutò di posizione. «Posso resistere ancora per poco?» Oh, com'era ammirabile, sacrificandosi a quel modo per un'opera d'arte. Se egli fosse stato l'artista, avrebbe considerato quel sacrificio come una prova d'amore. Poco dopo il Balli concesse un breve riposo. Uscirono insieme. L'arte del Balli era veramente l'unico punto di contatto fra i due amici. Parlando dell'idea dello scultore, si sentirono riavvicinati e per quel pomeriggio i loro rapporti ebbero una dolcezza quale non avevano avuto da gran tempo. Perciò chi fra i tre si divertì meno fu Angiolina, la quale si sentiva quasi il terzo incomodo. Il Balli, cui non piaceva di farsi vedere in quella compagnia, nelle vie ancora chiare, volle che ella li precedesse, ciò che ella fece, ritta sdegnosamente, il nasino all'aria. Il Balli parlò sempre della statua, mentre Emilio seguiva con gli occhi i movimenti della fanciulla. In tutte quelle ore non ci fu posto per la gelosia. Il Balli sognava e quando s'occupava d'Angiolina era solo per tenersela lontana, senza scherzare e senza maltrattarla. Faceva freddo e lo scultore propose di entrare in un'osteria a bere del vino caldo. Visto che nel locale v'era molta gente e un acre sentore di cibo e di tabacco, decisero di restare nel cortile. La prima Angiolina, spaventata dal freddo, protestava, ma poi, quando il Balli disse che la cosa era molto originale, ella s'avvolse nel mantiglione e si divertì a vedersi ammirata dalla gente che usciva dalla stanza calda e dal servitore che li serviva correndo. Il Balli non s'accorgeva del freddo e guardava il bicchiere come se ci avesse scoperta la propria idea. Emilio era occupato a scaldare le mani che Angiolina gli abbandonava. Era la prima volta che ella gli permettesse di accarezzarla in presenza del Balli ed egli ne godeva intensamente. «Dolce creatura», mormorò, e giunse fino a baciarla sulla guancia che la premette contro le sue labbra. Era una serata chiara, azzurra. Il vento sibilava sopra l'alta casa da cui essi ne erano difesi. Aiutati dalla bevanda calda, aromatica, resistettero per quasi un'ora a quella rigida temperatura. Fu per Emilio un altro episodio indimenticabile del suo amore. Quel cortile fosco, azzurro, e il loro gruppo ad una estremità del lungo tavolo di legno. Angiolina, abbandonata definitivamente a lui dal Balli, è più che docile amante. Al ritorno il Balli raccontò che quella sera doveva andare al veglione. ne era seccatissimo, ma ne aveva preso impegno con un amico, un dottore in medicina, che per divertirsi al veglione diceva d'aver bisogno della compagnia rispettabile di un uomo come lo scultore, a ciò che i suoi clienti scusassero più facilmente la sua presenza in quel luogo. Stefano avrebbe preferito di coricarsi di buon'ora per ritornare il giorno appresso al lavoro con la mente fresca. Gli venivano i brividi al pensiero di dover passare tutte quelle ore in mezzo al baccanale. Angiolina gli chiese se gli avesse il palco per tutta la stagione e volle poi sapere esattamente in quale posizione. «Spero bene», disse il Balli ridendo, «che se ti mascheri mi verrai a trovare». «Non sono mai stata un veglione», assicurò Angiolina con grande vigore. Poi aggiunse, dopo averci pensato, come se avesse scoperto allora che c'erano dei veglioni. «Mi piacerebbe tanto di andarci». Fu stabilito subito. Sarebbero andati al veglione che si dava la settimana Ventura a scopo di beneficenza. Angiolina spiccava dei salti dalla gioia e parve tanto sincera che persino il Balli le sorrise con affabilità, come a un bambino a cui si è lieti di aver dato con piccolo sforzo un grande piacere. Allorché i due uomini rimasero soli, Emilio riconobbe che la seduta non gli era dispiaciuta. Il Balli, congedandosi, convertì in fiele la dolcezza goduta quel giorno, dicendogli: «Sei stato contento di noi? Riconoscerai che ho fatto del mio meglio per soddisfarti». Egli doveva dunque l'affabilità di Angiolina alle raccomandazioni del Balli, e ciò lo umiliò. Era una nuova, forte ragione di gelosia. Si propose di far capire al Balli che egli non amava di dover l'affetto di Angiolina all'ascendente altrui. Con quest'ultima, poi, alla prima occasione si sarebbe dimostrato meno grato di quelle manifestazioni d'affetto che lo avevano beato poco prima. Era dunque chiaro perché si fosse lasciata tanto docilmente accarezzare in presenza del Balli. Com'era sottomessa allo scultore. Per lui sapeva rinunziare alle sue affettazioni d'onestà e a tutte quelle menzogne da cui Emilio non sapeva liberarsi. Col Balli ella era tutt'altra. Col Balli, che non la possedeva, ella si smascherava. Con lui, no. La mattina di buon'ora, Emilio accorse ad Angiolina, ansioso di vedere come sarebbe stato trattato quando Stefano non c'era. Ottimamente. Ella stessa, dopo essersi accertata che era lui, gli aperse la porta. Di mattina era più bella. Il riposo di una sola notte bastava a darle l'aspetto sereno di vergine sana. La vestaglia bianca di lana, rigata di turchino, un po' consunta, secondava docile le forme precise del suo corpo e le lasciava nudo il bianco collo. «Disturbo?» chiese lui fosco, trattenendosi dal baciarla per non togliersi la possibilità di trovare uno sfogo nel litigio che meditava. Ella neppure se ne accorse di tutta quella musoneria. Lo fece entrare nella sua stanza. «Vado a vestirmi perché alle 9 devo trovarmi dalla signora De Luigi. Tu intanto leggi questa lettera». E nervosamente levò una carta da un canestro. «Leggila attentamente, poi mi consiglierai». Si rattristò e le si empirono gli occhi di lacrime. «Vedrai cosa avviene. A te racconterò tutto, sei il solo che mi possa consigliare. Ho raccontato tutto anche a mamma, ma essa, poveretta, non ha che gli occhi per piangere». Uscì, ma rientrò subito. «Bada, per il caso che mamma venga qui e ti parli, che la sa tutto, tranne che io mi sia data al Volpini». Gli gettò un bacio con la mano e se ne andò. La lettera era del Volpini, una formale lettera di congedo. Incominciava col dirle che egli si era comportato sempre onestamente, mentre ella, ora lo sapeva, l'aveva tradito fin dal principio. Emilio si mise a leggere con maggior premura quella scrittura quasi illeggibile, temendo di trovar motivato quell'abbandono col suo nome. In quella lettera non si parlava di lui. Al Volpini era stato assicurato che ella non era stata la fidanzata, ma l'amante del Merighi. Egli non aveva voluto crederci, ma alcuni giorni prima aveva risaputo, con piena sicurezza, che ella era stata a parecchi veglioni, in compagnia di vari zerbinotti. Seguivano poi delle grosse frasi che, malamente connesse, davano l'impressione della perfetta sincerità del buon uomo e facevano ridere solo per qualche parolona che doveva essere stata presa di peso da un vocabolario. Entrò la madre di Angiolina, la vecchia Zarri. Le mani al solito posto sotto il grembiule, s'appoggiò al letto e aspettò pazientemente che gli avessi terminato di leggere quella lettera. «Cosa le sembra?» chiese con la sua voce nasale. «Angiolina dice di no, ma a me sembra che la sia finita col Volpini». Emilio era stato meravigliato da una sola delle asserzioni del Volpini. «È vero?» chiese, «che Angiolina sia stata tanto spesso ai Veglioni?» Tutto il resto, che ella cioè fosse stata l'amante del Merighi e di molti altri, era per lui assolutamente vero, e gli pareva anzi che per il fatto che un altro era stato ingannato come e meglio di lui, egli dovesse risentirsi meno di quelle menzogne che gli erano apparse sempre offensive. Ma la lettera apprendeva anche a lui qualche cosa di nuovo. Ella sapeva fingere meglio di quanto egli avesse sospettato. Il giorno prima ella aveva ingannato persino il Balli con l'espressione di gioia che aveva avuto al pensiero di andare per la prima volta ad un veglione. «Sono tutte bugie», disse la vecchia Zarri con la calma con cui si dice cosa che si suppone già creduta da chi la ode. «Angiolina viene ogni sera a casa direttamente dal lavoro e si corica subito. La vedo io andare a letto». «L'abile vecchia». Ella certo non era stata ingannata e non ammetteva, si credesse, che la ingannasse. La madre uscì non appena entrò la figlia. «Hai letto?» chiese Angiolina sedendogli accanto. «Che te ne sembra?» Con tanto di muso, Emilio disse rudemente che il Volpini aveva ragione, perché ad una promessa non era permesso di andare ai Veglioni. Angiolina protestò. «Lei ai Veglioni? Non aveva visto la gioia che l'aveva provato la sera prima all'idea di andare ad un veglione, il primo in vita sua?» Citato in quel modo, l'argomento perdeva ogni vigore. Quella gioia, ricordata come una prova, doveva esserle costata una grande fatica, se poi si era impressa tanto bene nella memoria. Ella portò anche molte altre prove. Era stata con lui tutte le sere che non aveva dovuto andare dalla De Luigi. Non possedeva un solo straccio che potesse servire a mascherarsi ed anzi contava sul suo aiuto per provvedersi del necessario per la mascherata che avevano progettata. Non convinse Emilio, ormai sicuro che ella era stata tutto quel carnevale frequentatrice assidua di quei veglioni, ma dalle tante prove portate con un calore seducente egli fu rabbonito. Ella non s'offendeva dell'offesa fattale d'aver dubitato di lei. Ella s'attaccava a lui, cercava di convincerlo e di commuoverlo, e il Balli non c'era. Poi capì che ella aveva bisogno di lui. Ella non voleva ancora lasciar libero il Volpini, e per tenerlo contava sui consigli d'Emilio, nel quale aveva l'enorme fiducia che hanno gli incolti per i letterati. Questa osservazione non tolse ad Emilio la soddisfazione per l'affetto che gli era offerto, perché era sempre meglio che doverlo al Balli. Volle anche meritarsi quelle espansioni e si mise a studiare con tutta serietà la questione che gli era stata sottoposta. Dovette subito accorgersi che ella la comprendeva meglio di lui. Con grande accortezza ella osservò che per sapere come si dovesse comportarsi bisognava prima di tutto sapere se il Volpini credesse nelle notizie che gli dava per sicure o se avesse scritta quella lettera tentando con essa di appurare vaghe voci raccolte. E poi l'aveva scritta con la ferma intenzione di prendere congedo oppure per minaccia e pronto a cedere al primo passo che Angiolina avrebbe fatto verso di lui. Emilio dovette rileggere quello scritto e gli fu forza ammettere che il Volpini affastellava troppi argomenti per averne uno solo di assolutamente buono. Di nomi non citava che quello del Merighi. «Quanto a questo so ben io come rispondere», disse Angiolina con grande ira. «Egli dovrà pur riconoscere d'avermi posseduta per primo». Messo su quella via, Emilio fece un'osservazione che corroborò il modo di vedere di Angiolina. Nella chiusa magniloquente, il Volpini dichiarava che la lasciava prima di tutto perché lo tradiva e poi perché la trovava freddissima con lui e sentiva che ella non lo amava. Era quello il momento di lagnarsi di un difetto che era forse il solo di carattere, se gli altri rimproveri avevano quella serietà che lo scrivente aveva voluto far credere? Ella gli fu gratissima di quell'appunto, che confermava all'evidenza la giustezza della propria interpretazione, e non ricordò che era stata lei ad avviarlo a quella ricerca. Oh, ella non era una letterata, né ci teneva ad essere lodata. Si trovava nella lotta e impugnava con la stessa energia ogni arma che le sembrasse efficace, senza curarsi di vedere chi l'aveva costruita. Ella non voleva scrivere subito al Volpini, perché aveva da correre via essendo attesa dalla signora De Luigi, ma a mezzodì si sarebbe trovata in casa e pregava Emilio di venirci anche lui. Lo aspettava e fino a quell'ora tanto lui quanto lei dovevano pensare unicamente a quell'oggetto. Anzi, egli doveva portare con sé in ufficio quella lettera per studiarla con comodità. Uscirono insieme, ma ella lo prevenne che si dovevano dividere prima di entrare in città. Ella non aveva più alcun dubbio che a Trieste vi fossero delle persone incaricate di spiarla per conto del Volpini. «Infame!» esclamò con enfasi. «Ma rovinata!» Odiava il suo antico promesso come se fosse stato veramente lui a rovinarla. Ora, naturalmente, egli sarebbe lieto di liberarsi del suo impegno, ma avrà da fare con me. Confessò che ella l'odiava profondamente, le faceva fastidio, come una sudicia bestia. «Sei stato tu la colpa che mi sono data a lui». Vedendolo sorpreso di quell'incolpazione, fatta per la prima volta con violenza, ella si corresse. «Se non per colpa tua, certo per amor tuo». Con queste dolci parole lo lasciò ed egli restò convinto che l'incolpazione non era stata fatta per altro motivo che per indurlo ad appoggiarla con tutte le forze in quella lotta che la stava per imprendere contro i Volpini. Egli la seguì per un pezzo e, vedendola in mezzo alla via offrirsi sfacciatamente con l'occhio ad ogni passante, fu ripreso dalla sua malattia che dominò ogni altro suo sentimento. Dimenticando la paura che ella s'aggrappasse a lui, egli ebbe una gioia intensa dell'accaduto. L'abbandono del Volpini le faceva sentire bisogno di lui e a mezzodì, per un'altra ora intera, egli avrebbe potuto tenerla tutta per sé e sentirla intimamente sua. Nella città laboriosa, in cui a quell'ora nessuno camminava per diporto, la figura di Angiolina, morbida e colorita, con quel passo calmo e quell'occhio attento a tutt'altra cosa che la propria strada, attirava l'attenzione di tutti, ed egli sentì che, vedendola, si doveva immediatamente pensare all'alcova per cui ella era fatta. Non uscì per tutta la mattina dall'eccitazione che aveva prodotta in lui quell'immagine. Si propose di far sentire a mezzodì ad Angiolina il valore del proprio aiuto e di fruire di tutti i vantaggi che quella posizione eccezionale gli offriva. Fu ricevuto dalla vecchia Zarri, che con grande gentilezza lo invitò ad accomodarsi in stanza della figlia. Egli, stanco della salita che aveva fatta, rapidamente si assise, sicuro di veder comparire Angiolina. «Non c'è ancora», disse la vecchia guardando verso il corridoio come se anche lei si fosse attesa di vedere capitare la figlia. «Non c'è?» chiese Emilio, provando una delusione tanto dolorosa da indurlo persino a non credere alle proprie orecchie. «Non capisco perché ritardi», continuò la vecchia sempre guardando fuori dalla porta. «Sarà stata trattenuta dalla signora De Luigi». «Fino a che ora potrebbe tardare?» domandò egli. «Non so», rispose l'altra con una grande ingenuità. «Potrebbe essere qui subito, ma se ha pranzato dalla signora De Luigi, allora potrebbe tardare fino a questa sera». Stette zitta per un istante, molto pensierosa, e poi più sicura soggiunse. «Non credo però che resti a pranzo fuori di casa, perché il suo pranzo è pronto di là». Acuto osservatore, Emilio s'accorse benissimo che tutti quei dubbi erano finti e che la vecchia doveva sapere che Angiolina non sarebbe venuta tanto presto. ma, come sempre, la sua forza d'osservazione gli fu di piccola utilità. Trattenuto dal desiderio, attese lungamente, mentre la madre di Angiolina gli faceva compagnia. Silenziosa, seria tanto che poi nel ricordo Emilio la scoperse ironica. La più piccola delle figlie era venuta a porsi accanto alla madre e si soffregava sul fianco di costei come un gattino sullo stipite di una porta. Egli se ne andò sconfortato, congedato dai saluti gentilissimi della vecchia e della fanciulla. Egli accarezzò i capelli di quest'ultima, che avevano il colore di quelli di Angiolina. In genere, salvo la rosea salute, ella andava somigliando alla sorella. Pensò che forse sarebbe stato saggio partito vendicarsi di quel tiro d'Angiolina, non andando da lei finché ella non l'avesse chiamato. Ora che ne aveva bisogno, sarebbe venuta ben presto in cerca di lui. Ma la sera, subito dopo l'ufficio, egli rifece la strada, proponendosi intanto di indagare la causa di quell'inesplicabile assenza. Era possibilissimo che si fosse trattato di un caso di forza maggiore. Trovò Angiolina ancora vestita, come quando l'aveva accompagnata la mattina. Era rientrata in quell'istante. Ella si lasciò baciare ed abbracciare con la dolcezza che usava quando aveva bisogno di ottenere un perdono. Le sue guance erano in fiamme e la sua bocca puzzava di vino. «Infatti ho bevuto molto», disse ella subito ridendo. «Il signor De Luigi, un vecchio cinquantenne, s'era proposto di farmi prendere una sbornia, ma non c'è riuscito mica, veh?» Eppure doveva esserci riuscito meglio di quanto ella credesse, e ne faceva fede la sua smodata allegria. Si contorceva dalle risa. Era bellissima, con quell'insolito rossore alle guance e gli occhi lucenti. Egli la baciò sulla bocca, spalancata, sulle gengive rosse, ed ella lo lasciò fare, passiva, come se il caso non fosse suo. Continuava a ridere e raccontava, a frasi smozzicate, che non soltanto il vecchio, ma tutta la famiglia aveva preso l'impegno di farle perdere la testa e che, sebbene fossero in tanti, non c'erano riusciti. Egli tentò di renderla ragionevole parlandole del Volpini. «Lasciami in pace con quella roba!» gridò Angiolina. E visto che egli insisteva, ella, senza rispondere, lo baciò e abbracciò, come egli aveva fatto sino allora con lei, nella bocca e sul collo, aggressiva come non era stata mai, e finirono sul letto, ella col cappellino ancora in testa e col soprabito indosso. La porta era rimasta spalancata ed era difficile che i suoni di quella battaglia non fossero arrivati sino alla cucina, ove si trovavano il padre, la madre e la sorella d'Angiolina. L'avevano ubriacata davvero. Strana casa quella di quei signori De Luigi. Egli non portò con sé alcun rancore contro Angiolina, perché la sua soddisfazione, quella sera, era stata proprio perfetta. Il giorno dopo si ritrovarono a mezzodì ambedue di umore eccellente. Angiolina assicurò che la madre non s'era accorta di nulla, poi disse che deplorava d'essersi lasciata cogliere in quello stato. La colpa non era sua, quel maledetto vecchio De Luigi. Egli la tranquillò, assicurandola che se fosse dipeso da lui, ella si sarebbe ubriacata una volta al giorno. Poi composero la lettera al Volpini con un'accuratezza di cui non sarebbero sembrati capaci nello stato d'animo in cui si trovavano. Angiolina era potuto sembrare superiore nell'interpretazione della lettera del Volpini. La risposta colò intera dalla penna esperta di Emilio. Ella avrebbe voluto scrivere una lettera d'insolenze. Voleva sfogare in essa soltanto l'indignazione di una ragazza onesta sospettata a torto. «Anzi», osservò con un'ira magnanima, «se il Volpini fosse qui, gli darei uno schiaffo senza addurre alcuna giustificazione. Sarebbe subito convinto d'aver avuto torto». Non c'era male, ma Emilio voleva procedere con maggior cautela. Con grande ingenuità e senza che ella pensasse d'offendersene, le raccontò che egli, per studiare con più facilità il problema, s'era posta la domanda: nei panni d'Angiolina, come si sarebbe comportata una ragazza onesta? non raccontò che aveva concretata la donna onesta in Amalia e che s'era chiesto come la sorella si sarebbe comportata nel caso in cui avesse avuto da rispondere alla lettera del Volpini. Le comunicò i risultati ottenuti. La donna onesta avrebbe provato dapprima una grande, enorme sorpresa, poi il dubbio che si trattasse di un malinteso e infine, ma appena infine, il sospetto orribile che tutta la lettera fosse da attribuirsi al desiderio dell'amante di sottrarsi ai suoi impegni. Angiolina fu incantata di tutta quella ricostruzione di un processo psicologico ed egli si mise subito al lavoro. Ella gli sedette accanto zitta zitta, si lavorava per lei e appoggiata con una mano sul suo ginocchio, la testa vicinissima alla sua per poter leggere subito quello che egli via via scriveva, gli si faceva sentire senza incomodarlo punto nello scrivere. Quella vicinanza tolse alla lettera l'aspetto di rigida preparazione e, se non fosse stata destinata a un uomo come il Volpini, anche l'efficacia, perché perdette la misura dignitosa che gli aveva pensato di dover darle. Perciò penetrò in quelle frasi qualche cosa di Angiolina. Gli venivano alla penna dei grossi paroloni ed egli gli lasciava correre beato di vederla estatica dall'ammirazione con la stessa espressione con la quale giorni prima aveva guardato nello studio il Balli. Poi, senza rileggerla, ella si mise a copiare quella prosa, soddisfattissima di poter apporre la propria firma. Ella era parsa ben più intelligente quando aveva ragionato sul modo di comportarsi che non ora, nella sua incondizionata approvazione. Copiando, non seppe dare alla lettera la sua attenzione, perché la calligrafia le dava molto da fare. Guardando l'esterno della busta chiusa, ella chiese improvvisamente se il Balli non avesse più parlato del veglione cui aveva promesso di condurla. Il moralista che sonnecchiava in Emilio non si destò, ma egli sconsigliò di andare a quel veglione per paura che il Volpini lo risapesse. Ella però aveva delle risposte che toglievano qualunque dubbio. «Adesso poi ci vado al veglione. Finora per rispetto a quell'infame non ci ero andata, ma adesso magari lo risapesse». Emilio insistette per vederla quella sera. Nel pomeriggio ella doveva posare al Balli, poi doveva correre un istante dalla signora De Luigi, perciò non potevano trovarsi che tardi. Ella accordò l'appuntamento, visto che, come dichiarò, per il momento non sapeva negargli nulla, ma non nella stanza della Paracci, perché voleva essere a casa di buon'ora. Come nei tempi migliori del loro amore, avrebbero passeggiato insieme a Sant'Andrea e poi egli l'avrebbe accompagnata a casa. Ella era ancora abbattuta, aveva bevuto tanto vino il giorno prima e aveva bisogno di riposo. A lui la proposta non dispiacque affatto. Era una delle sue caratteristiche essenziali, quella di compiacersi nella rievocazione sentimentale del passato. Quella sera avrebbe analizzato di nuovo il colore del mare e del cielo e dei capelli d'Angiolina. Ella lo congedò e per ultimo saluto lo pregò di imbucare la lettera al Volpini. Così egli si trovò in mezzo alla via con quella lettera in mano, segno palpabile dell'azione più bassa che egli avesse compiuta in vita sua, ma di cui aveva coscienza soltanto allora che Angiolina non era più seduta accanto a lui. Emilio era già rientrato in casa e nel tinello, col cappello in mano, stava titubante, dubbioso se sfuggire alla noia di rimanere un'ora a faccia con la muta sorella. In quella sentì dalla stanza di Amalia il suono di due o tre parole confuse, poi una frase intera. «Via di qua, bestiaccia!» Trasalì. La voce era alteratissima dalla fatica e dall'emozione, tale che somigliava a quella della sorella, soltanto come un urlo uscito involontariamente dalla gola può somigliare alla voce modulata di chi dice. Ella ora dormiva e sognava di giorno? Aperse la porta evitando di far rumore e gli si presentò agli occhi uno spettacolo del cui ricordo non seppe mai più liberarsi.